Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Neve, pioggia e vento. L'inverno non è ancora finito su delle Alpi. Problemi con la rete elettrica nel Locarnese, diverse le strade chiuse, anche per gli alberi caduti. Le autorità grigionesi sapevano, la NZZ Amsontag rivela che il Ticino aveva comunicato a Coira il passato criminale di una delle persone arrestate a Roveredo per droga. Il coinvolgimento delle monarchie del Golfo nel conflitto con l'Iran, fino a poche settimane fa ritenute oasi di pace e sicurezza, oggi sono bersaglio quotidiano di Teheran. È la fine della loro epoca d'oro, ne parleremo con un ospite. Per lo sport, nella Formula 1 in Cina, prima vittoria in carriera per Kimi Antonelli. Erano quasi 20 anni che un pilota italiano non si aggiudicava un gran premio. Nello sci, cancellato il Super G di Courchevel, Odermatt vince la Coppa di specialità. Schifrin davanti a tutte nello slalom di Ore, iniziata la seconda manche. Allora, partiamo con il maltempo che ha toccato la Svizzera e in particolare il Ticino e il sud delle Alpi. Diverse strade interrotte, problemi sulla rete elettrica, soprattutto nelle valli del Locarnese. Diverse frazioni di Centvaglio e Sernone sono ancora senza corrente. In Valle Bedretto invece alcuni tratti di strada sono chiusi per l'elevato pericolo di valanga. Ma sentiamo gli aggiornamenti con Umberto Gatti.
Un ultimo colpo di coda dell'inverno che questa notte ha creato diversi disagi, importanti quantitativi caduti. A Bosco Gurin in 24 ore è caduto più di un metro di neve, per la precisione 116 centimetri. A Camedo invece le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti con 111 millimetri di pioggia. Precipitazioni che dalle 18 di ieri sera hanno causato diversi problemi alle linee della società elettrica sopra Cenerina, con interruzione di corrente in diversi comuni. I tecnici sono intervenuti nel corso della notte con una trentina di collaboratori, riuscendo già a ripristinare le linee in alcune frazioni. L'aggiornamento della situazione attuale con l'ingegnere Marco Bertocchi, responsabile produzione e gestione rete della società elettrica sopra Cenerina.
Al momento abbiamo guasti localizzati sostanzialmente in tre zone. Il guasto principale è in Valle Onsernone, a partire da Mosogno verso il fondovalle, dove abbiamo una campata con dei fili a terra. Poi abbiamo guasti anche nelle Centovalli, soprattutto in zona Moneto, quindi tra Palaniedra e Moneto, mentre a Camedo e Lionza abbiamo in loco un generatore, quindi ci permette di ristabilire provvisoriamente l'erogazione. Inoltre abbiamo un guasto anche nella frazione di San Bernardo, quindi Montebre-San Bernardo, Locarno, dove non possiamo però ancora iniziare i lavori di riparazione, visto che la strada non è percorribile a causa piante sulla carreggiata.
Al momento la società prevede di ripristinare tutti i guasti conosciuti entro questa sera, mentre non è possibile fare previsioni per quelle località non ancora raggiunte dai tecnici. Anche la ferrovia Vigezzina-Centovalli è al momento interrotta in territorio italiano da Trontano al confine svizzero. Sono attivi dei bus sostitutivi. Per quanto riguarda la viabilità, segnaliamo in particolare la chiusura della strada tra Villa Bedretto e All'Acqua, così come la strada tra Bedretto e Ronco a causa del pericolo di valanghe, e per lo stesso motivo al momento risulta essere chiuso anche il passo del Lucomagno.
Fin qui dunque gli aggiornamenti con Umberto Gatti. Emergono nuovi dettagli sull'arresto di 4 persone residenti a Roveredo in Mesolcina nell'ambito di un'operazione internazionale antidroga. Ce li racconta Luca Beti.
Le autorità grigionesi lo sapevano perché il canton Ticino le aveva avvisate che almeno una delle 4 persone residenti nel Moesano e finite in manette aveva legami con organizzazioni mafiose. Nonostante fossero informati, i grigioni hanno comunque concesso il permesso di soggiorno B al 52enne italiano arrestato nell'operazione coordinata da Europol. È quanto scrive oggi la NZZ Amsontag. Il domenicale si chiede come sia stato possibile che presunti mafiosi potessero vivere indisturbati a Roveredo, nonostante gli avvertimenti arrivati dal Ticino. Perché una persona venga accolta nei grigioni quando il cantone vicino la considera a rischio? E perché il comune non sia stato informato se si sapeva che l'uomo aveva legami con la criminalità organizzata? Domande alle quali il consigliere di Stato grigionese Peter Pai risponde laconicamente. Attualmente stiamo verificando in modo approfondito come, in questo caso, sia stata concessa l'autorizzazione e se sia stata rilasciata correttamente. E così viene aggiunta una nuova pagina alla vicenda dei permessi di soggiorno concessi dalle autorità retiche a 4 persone arrestate da Europol nell'ambito di un'operazione antimafia. I 4, 3 italiani e una donna originaria del Montenegro, vivevano a Rovereto dal 2021. Secondo gli inquirenti, sarebbero coinvolti in attività di riciclaggio di denaro e nel traffico di stupefacenti.
E questa notizia che ci ha raccontato Luca Beti, aggiungiamo la consueta breve rassegna della stampa domenicale. Abbiamo con noi Gianni Canonica. Allora Gianni, cosa hai trovato di interessante nei giornali pubblicati oggi?
Inizio dalla tragedia dei Kerzers, quella che ha visto una persona darsi fuoco all'interno di un'auto postale martedì sera e che ha provocato il decesso di 6 persone, tra queste l'autore del gesto, e il ferimento di altre 5. Ne parla sul Sonntagsblick il direttore di auto postale Stefan Regli, che annuncia che il personale di guida seguirà corsi di formazione supplementari. Probabilmente nessuna misura di sicurezza al mondo avrebbe potuto impedire l'incidente di Kerzers, ha dichiarato il direttore al giornale. Il personale di guida è addestrato a gestire situazioni difficili con i passeggeri e in materia di sicurezza antincendio. Tuttavia tra i dipendenti regna l'insicurezza. L'azienda valuterà inoltre un contributo finanziario a favore delle persone colpite dall'incendio. Al momento però non si è ancora in una fase di sconcerto e cordoglio.
Questa è la tragedia più recente e poi insomma ce n'è un'altra, che è quella di Capodanno, che pure viene trattata oggi.
Sì, stiamo parlando del rogo al bar Le Constellation di Cramontana, rogo che è costato la vita, ricordo, a 41 persone e il ferimento di 115. Secondo quanto riportato dalla Sonntagszeitung, è stata presentata una denuncia penale contro il figlioccio del gestore del Constellation. La questione verte sul motivo per cui nella notte dell'incendio una porta di servizio nella zona posteriore del bar fosse chiusa a chiave, così come scrive il giornale. Il padre di una vittima e i rappresentanti di altre vittime avrebbero quindi presentato denunce simili. In esse si fa riferimento a una guardia di sicurezza. Secondo le sue dichiarazioni, il figlioccio, la sua ragazza e la moglie del gestore del bar avrebbero deciso di chiudere tutte le uscite del locale ad eccezione dell'ingresso alla veranda. In questo modo avrebbero voluto impedire che qualcuno entrasse nel bar senza pagare. Secondo la Sonntagszeitung, le dichiarazioni di questa persona contraddicono quelle del figlioccio e del gestore del bar.
Abbiamo parlato di due eventi, due tragedie che hanno segnato appunto la storia recente della Svizzera. Hai trovato qualcosa, diciamo così, di positivo sui domenicali?
Sì, qualcosa si trova, per carità. Questa è una notizia che ho scovato sulla NZZ am Sonntag. L'imprenditore Sami Saviris, il promotore immobiliare alla base del rilancio della località di Andermatt, intende farsi carico di una parte della garanzia di copertura del deficit per la candidatura svizzera alle Olimpiadi invernali del 2038. Ho promesso ai promotori delle Olimpiadi invernali in Svizzera di contribuire a coprire un eventuale deficit, ha confermato lo stesso Saviris al domenicale. L'entità del suo contributo è comunque ancora da definire. Il Comitato Olimpico richiede una garanzia di copertura pari a 200 milioni di franchi e senza questa non ci sarà alcuna candidatura svizzera. Poiché la Confederazione non intende farsi carico di eventuali perdite, secondo i promotori della candidatura dovrebbero intervenire privati e aziende.
È una candidatura ancora in divenire, perché lo ricordo, entro la fine del 2027 anche la popolazione probabilmente dovrà dire la sua. E questa era la stampa domenicale letta da Gianni Canonica. Veniamo all'attualità estera, veniamo al Medio Oriente, con Israele che prosegue le operazioni militari nel sud del Libano, nella capitale Beirut, e nell'ovest dell'Iran. Allora, Iran che risponde colpendo i paesi del Golfo, ultimo in ordine di tempo in Bahrain. Dal conflitto regionale non viene risparmiato l'Iraq, che deve anche fare i conti sul suo territorio con gruppi armati pro-iraniani. Ce ne parla Chiara Savi.
Dice tutto il messaggio dell'ambasciata americana a Baghdad, rivolto ieri sera ai cittadini statunitensi. Lasciate l'Iraq, raggiungete via terra paesi vicini e fatelo singolarmente, non in comitiva. Tradotto, non date nell'occhio e il pericolo è facilmente identificato. Sono le milizie sciite filo-iraniane ben impiantate in Iraq. Sono loro ad aver rivendicato i due attacchi all'ambasciata USA nella capitale irachena. L'ultimo è avvenuto ieri mattina e attacchi anche da aziende americane e hotel frequentati da stranieri. Nel mirino sono finiti anche l'aeroporto internazionale di Baghdad e una struttura ex base militare americana nella quale sono stati trasferiti dalla Siria lo scorso mese oltre 5.000 prigionieri sospettati di essere legati al sedicente Stato Islamico. La minaccia proviene dall'interno dei confini iracheni, minaccia alla quale Stati Uniti e Israele hanno risposto bombardando obiettivi legati a questi gruppi combattenti finanziati da Teheran e attivi anche nel Kurdistan iracheno, le cui autorità sono sostenute dall'amministrazione Trump. A Erbil, negli scorsi giorni, è stato colpito il consolato americano e quello degli Emirati Arabi Uniti, paese alleato di Washington.
A proposito di monarchia del Golfo, ieri in serata è stata annunciata la cancellazione dei Gran Premi di Formula 1 in Arabia Saudita e Bahrain, previsti ad aprile, e il rinvio del Gran Premio del MotoGP in Qatar. Allora, i paesi del Golfo stanno evidentemente risentendo e non poco degli attacchi iraniani e di questo vogliamo parlare con Francesca Cafferi, che è proprio specialista della regione per il quotidiano La Repubblica. Buongiorno Francesca, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, ti chiamiamo spesso, no, quando si tratta di parlare delle monarchie del Golfo, perché sembra proprio che si stia definitivamente sgretolando l'immagine di questi paesi come luoghi completamente sicuri dove fare affari, dove organizzare grossi eventi sportivi e andare in vacanza. Secondo te è proprio così? È finita un'epoca?
Beh sì, decisamente è finita un'epoca, nel senso che ora siamo ancora nella fase dell'emergenza con bombardamenti continui, droni e allarmi, ma anche quando questo finirà e in qualunque modo finirà, l'immagine di perfezione, di tranquillità su cui gli Emirati hanno costruito la loro fortuna negli ultimi anni, quella turistica ma anche quella finanziaria, nonché quella immobiliare, ecco, tutto questo è stato veramente danneggiato in maniera irreversibile da questa guerra. Pensiamo soltanto alle migliaia di persone che sono rimaste bloccate e che hanno faticato a tornare a casa pagando moltissimi soldi per riuscire a tornare. Ecco, nessuno metterà più in programma una vacanza a Dubai se poi hai il rischio di rimanere bloccato e non riuscire a tornare indietro. Lo stesso vale per chi ha comprato casa a Dubai o ad Abu Dhabi. Ecco, è un'immagine che dovranno completamente ripensare in un mondo e in una regione assolutamente incerta, perché comunque finisca questa crisi, sono loro la prima linea di fronte all'Iran.
Certo, senti, a me ha molto colpito anche la notizia di arresti anche di stranieri a Dubai perché hanno ripreso e pubblicato immagini degli attacchi iraniani e poi dei danni provocati da questi attacchi. Mi ha fatto un po' venire il dubbio che anche in passato queste monarchie siano state bene attente a celare pericoli e rischi reali, cioè comunque ad esempio gli Houthi yemeniti sono lì veramente a un tiro di missile, non è che anche in passato appunto hanno un po' nascosto certi eventi che potevano mettere in discussione questa loro immagine di sicurezza?
Guarda, parliamo di paesi dove la censura è altissima e per i giornalisti è veramente complesso lavorare perché nessuno vuole parlarti. Se dici qualcosa che è al di fuori della linea ufficiale, come è accaduto in questi giorni, vieni arrestato. Quindi è assolutamente possibile che magari non ci siano stati degli episodi così violenti, ma che qualcosa ci sia stato e non è uscito. O comunque è certo che qualunque cosa potesse danneggiare questa immagine di tranquillità, di serenità, di paradiso, di plastica, non è mai stata fatta passare. Ed ecco invece che tutto questo paradiso si frantuma di fronte ai missili e agli allarmi. Ma la censura, che è stata fortissima negli anni, di fronte a tutto questo non regge più e non riesce più a nascondere quello che forse prima ha nascosto, ovvero le crepe di queste immagini.
Senti, per finire, guardando un po' oltre, quanto potranno continuare a difendersi? Quanto vasto è il loro arsenale militare?
Il loro arsenale militare è molto vasto, sono anni che comprano in particolare intercettori e aerei dagli Stati Uniti. Quanto poi siano veramente in grado di usare le forze aeree in particolare è un grosso punto interrogativo che ha chi segue le forze militari molto meglio di me, ma sono in grado di difendersi. L'altra cosa a cui dobbiamo guardare è il giorno dopo, quando finirà questa guerra, le riserve di intercettori saranno comunque bassissime, ci sarà una corsa al riarmo fortissima da parte di questi paesi che di fatto beneficerà l'industria militare americana, e questo è un dato che va tenuto presente quando si guarda a ciò che vedremo accadere nei prossimi mesi.
Direi che non è di certo un dato sorprendente. Grazie mille Francesca Cafferri, buona giornata a te, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Anche quella trascorsa in Ucraina è stata un'altra notte di intensi bombardamenti russi con missili e droni che hanno preso di mira soprattutto le infrastrutture energetiche della capitale Kiev e la regione di Zaporizhia, almeno 4 morti, una decina di feriti. E tra l'altro, almeno stando a quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky, un nuovo incontro trilaterale tra emissari di Kiev, di Mosca e di Washington potrebbe tenersi la prossima settimana negli Stati Uniti. Chiudiamo con la Francia, dove da questa mattina i seggi sono aperti per il primo turno delle elezioni legislative. Siamo con noi legislative municipali, siamo con la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini. Allora Annalisa, questo voto avrà delle ripercussioni anche sul futuro politico del paese e per quale motivo?
Sì, è vero che le elezioni municipali hanno delle peculiarità tutte locali, però si tratta comunque dell'ultimo appuntamento elettorale prima dell'elezione presidenziale del 2027, quindi i risultati saranno scrutati, analizzati con particolare attenzione. I due partiti storici francesi, che sono la destra dei Repubblicains e la sinistra dei Socialisti, sono certo indeboliti a livello nazionale, ma sono molto ben impiantati a livello locale, quindi sarà il loro risultato a influenzare le mosse successive dei due partiti più forti a livello nazionale, ovvero il Rassemblement National di Marine Le Pen e il campo presidenziale di Emmanuel Macron, anche perché uno dei grandi interrogativi di questo voto riguarda le Front Républicains, quell'alleanza tra tutti i partiti, eccetto il Rassemblement National, che ha permesso di mantenere l'estrema destra essenzialmente fuori dalle stanze del potere. Ecco, questo argine anti-Le Pen sembra ora davvero fragile. Alcuni candidati di destra sembrano voler infrangere questo tabù, e se il Front Républicain salta a livello locale, nulla garantisce che terrà poi a livello nazionale, sia all'elezione presidenziale che alle legislative.
E tra l'altro, particolarmente tenute d'occhio, analizza anche le grandi città, e la situazione a Marsiglia è un esempio perfetto di quanto conteranno queste alleanze.
Esatto, il candidato di estrema destra Franck Alisiaud è testa a testa con l'attuale sindaco socialista Benoît Payan, quindi a decidere la partita saranno probabilmente le alleanze con gli altri candidati, quelli di destra tradizionale e quelli di sinistra radicale. Da tenere d'occhio anche Parigi che chiude l'era Anne Hidalgo, la sindaca socialista che nel bene o nel male ha trasformato il volto della capitale. Quindi Emmanuel Grégoire, che è il successore designato dalla sindaca uscente, affronterà Rachida Dati, la divisiva ex ministra della cultura di destra. A complicare il tutto ci sono anche un candidato centrista e una candidata di estrema destra. Sarà determinante anche la partecipazione. Secondo Doxa, quasi 7 francesi su 10 dovrebbero andare a votare. Si tratta di un forte aumento rispetto alle precedenti elezioni.
E il risultato lo avremo nei radiogiornali di domani mattina, primo turno delle municipali in Francia. Io mi fermo qui. Buona giornata a tutti e a tutte.